Com'è la cottura?
No, è una cottura con un forno termoventilato. Qua è in regolare, fatta da una manualità da cane.
Mi piace il commento tecnico, giustissimo.
Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico,
Martin.
Volta regolare, muschio, microfono, videocamere, luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, design, prevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio,
idromassaggio.
Ok, niente, ho dormito 2 ore, sono un po' in hangover. Ma perché lo sto dicendo? Mi sembrava una bella intro, è un intro terribile. Ma oggi con noi a Muschio Selvaggio abbiamo Iginio e Deborah Massari.
Benvenuti, grazie di essere qua.
Grazie a voi.
Ma volevo chiedere, hangover, come si diceva hangover?
In italiano.
Come si dice hangover in italiano?
Non lo sapete voi.
I postumi.
Cioè, i postumi.
I postumi.
La sera leoni, la mattina peperoni.
Sì, pontini.
Esatto. Esatto. Ognuno ha una sua versione.
Vabbè, innanzitutto come state?
Estate. Fa caldo.
Estate. Fa giusto. Caldo. Com'è estate? Intendevi, giusto? Com'è estate?
Sì, l'avevo capita.
Sì, sì, sì. Fatto sta che per chi non conoscesse i Massari, posso dire,
certo.
La dinastia Massari, eh? Che bello è dire
i, cioè, Massari. Già essere... come il cognome è un bel cognome,
no, essere diventati una dinastia vuol dire c'hai qualcosa da tramandare, qualcosa di fantastico,
sì. Quanto indietro riuscite a risalire alle vostre origini?
No, ma credo che la dinastia Massari sia nata con Iginio.
Beh, vabbè, prima di Iginio ci sarà stato.
Lo so, ma adesso sono i Massari della pasticceria, okay, quello okay. Intendo, no? Esatto. Hanno qualcosa da tramandarsi,
vero,
no?
Vero. Ma magari più o meno intendevo quanto indietro riuscite, che non c'entra con la pasticceria.
Ho capito.
Beh, mia madre aveva una trattoria, gelateria in quel di Brescia.
Ah!
E quando avevo circa 3-4 anni giocavo in continuazione vicino alle bacinelle del gelato. Ah. Che allora non c'erano tutti i marchi ingegni che ci sono ora, i pastorizzatori, la macchina per formare il gel del gelato, ma c'erano delle grandi bacinelle smaltate, bianche e verdi. Devi calcolare che a 3 anni vedevo tutto gigantesco.
Certo.
Che sogno!
E erano messe su delle assi alzate 10 centimetri da terra e le mettevano lì per far raffreddare le creme, coperte da un panno. E giocando io caddi dentro in una di queste bacinelle. Così scherzando nel tempo ho sempre detto che ero uguale a Obelix. Lui è diventato fortissimo e io sono diventato dolcissimo. E da lì è nata la dinastia Massari e hanno continuato e stanno continuando i figli. Chissà se un domani non lo faranno anche i nipoti.
Bellissimo.
Sarebbe un bel traguardo.
Come Hercules magari...
Hercules...
Cosa è
successo?
Non Hercules.
Ah, pensavo che avessi qualcosa in testa. Mi indicavi, dicevo, che cosa sta succedendo.
No, non Hercules. Achille. E sei stato immerso nel gelato e magari è rimasto fuori un pezzo
tallone.
Di Iginio.
Speriamo
e,
di no.
E quella parte lì non va toccata, magari. Sei immortale, tranne che nel punto che non è stato bagnato dal gelato.
È l'importante di non essere toccati nel cervello, poi funziona tutto.
Esatto. Però quest'anno festeggiamo i 50 anni della pasticceria.
50 anni, quindi fondata nel...
71.
Nel 1971.
Che bello. Sì. Auguri.
Grazie.
Auguri.
Ma posso fare una domanda? Ma in questi anni, cioè... ce la posso fare? Vai Federico,
sì,
ce
sì,
la
sì,
puoi
sì.
fare.
Ce l'hai.
Da qui a 50 anni fa... La pasticceria in qualche modo segue il corso del tempo? Cioè si ammoderna anche la pasticceria?
Allora, nei primi 15 anni era abbastanza statica. Poi ha incominciato a correre.
Lui.
A correre in continuazione. E la competizione è diventata infinita. Tanto è vero che adesso tutti i nostri prodotti, ogni 6 mesi a turno, li ricontestiamo, li ammoderniamo, li adattiamo ai gusti delle persone attuali, non quelle di ieri.
Certo.
Perché il gusto cambia in continuazione, ma basta che tu ti guardi allo specchio tutti i giorni, anche noi cambiamo. E difatti non mi riconosco più.
Ma è vero che un tempo si mangiava molto meno dolce o più raramente? No.
Una volta si mangiavano i prodotti molto più zuccherati perché non c'erano i veri conservatori o i veri frigoriferi. E lo zucchero, dal momento che lega l'acqua libera, faceva da tampone per non far sviluppare le cariche batteriche.
È una sorta di conservante naturale.
Bravissimo.
Come il sale per i cibi salati.
Il sale è molto più potente, ma lì non puoi esagerare, perché il sale, se esageri, non mangi. Mm. Mentre lo zucchero, al limite, lo è dolcissimo, ma riesci a mangiarlo.
Sì,
eh?
Sì, sì,
ma voi siete golosi?
Allora, dipende. Io faccio delle diete strane, poi quando dopo un mese che faccio la dieta mi rompo le palle.
Scoppi.
E di notte mi mangio solo dolci.
Tu poi bevi una volta all'anno.
Esatto. Però mi capita di mangiare i dolci che mi manda Iginio. Oh mio Dio, il panettone. Che buono il panettone di Iginio, ragazzi. È pazzesco.
Non avevo mai avuto l'onore di assaggiare.
Beh, lo avrai presto. Dai.
Che modo fantastico di chiedere un panettone. È il modo più bello.
Perché vanno sold out sempre, no? I panettoni, i pandori, le colombe, queste cose qui.
Panettone che ci vogliono 72 ore per farlo, vero?
Il tempo non si calcola, ma si calcola. Si deve vedere il risultato finale.
Cioè, per un panettone 72 ore.
È come nella tua arte, nel canto, non guardi se impieghi un giorno o un anno,
giusto,
ma quello che è importante è che quello che fai piace a te, ma deve piacere soprattutto agli altri.
Giusto. Però capita che dei clienti arrivino al mattino e ti chiedano: ma riuscite a farci un panettone per il pomeriggio?
No, amici miei.
Non è una pizza, non
no.
È neanche. Ma... No, prego.
Cosa?
No,
prego. No, chiedevo, tu invece quando iniziate, cioè quando hai detto ok, iniziamo la legacy Massari?
Tanti anni fa, 21 anni fa.
21 anni
21
fa?
Anni fa.
Quanti anni avevi? Non si chiede.
Non si chiede.
Era per sapere se era molto giovane, no? Se era 14 anni, perché 14 anni è una scelta importante, no?
Si era appena laureato.
Appena laureato,
però
ok.
Però io mi sono laureata a 15 anni.
Esatto. Stavo per dire.
Ma laureata...
Hai fatto la primina.
Hai fatto l'alberghiero?
No, ho fatto lo scientifico. Poi avrei voluto iscrivermi a medicina, ma lui era già il numero uno, diciamo, dei pasticceri in Italia, e quindi ho detto, ma perché non investire nel... E quindi mi sono laureata in scienze e tecnologie alimentari.
Oh, fantastico.
Oh. Scienze e tecnologie alimentari.
Che poi l'evoluzione, dicevamo prima, della pasticceria può essere che sia avvenuta più in quel campo che nel campo dei gusti? Più nell'aspetto tecnologico che in quello di sapore.
Anche nella chimica, probabilmente.
Tutte e due.
Oh, mi hai detto bravo, tanta chimica, immagino.
Sì, vorrei dire che hai detto bene i gusti, perché normalmente nel linguaggio normale si parla in continuazione di sapori.
Guarda che sei stato bravissimo, perché lui cazza tutti i giornalisti.
No, meno male.
E hai azzeccato
invece
proprio
che sapori,
la parola
gusti.
Corretta.
Sì, sì, perché i sapori sono 5 ufficializzati, e il sesto è l'untuoso. I sapori incidono sulla percezione dei gusti, e questo qua è molto importante, usare il linguaggio adatto per ogni cosa che si fa, per riuscire a capirci di cosa stiamo parlando. Ti faccio i miei complimenti, perché
grazie.
Uno dei pochissimi che ha azzeccato esattamente di cosa sta parlando.
Ma papà, scusami, ti dico un'altra cosa. Lui è bravissimo anche a cucinare, perché io l'ho visto, la carbonara, ma sai con cosa?
Oh.
Con i piedi.
Esatto. Sì, è stato un esperimento, diciamo.
Dio, puoi ritirare i tuoi complimenti. È il momento giusto.
È sì, quello... non è appetibile da veder fare, ma da mangiare non è male.
Sì.
Il mio cibo preferito dolce è il pasticciotto. Alla pugliese.
È solo pugliese. Il pasticciotto nasce a Lecce, è stato elaborato da un mio amico che l'ha trasformato in pasticciotto al cioccolato. però il marchio è pugliese.
È così piccolo il mondo della pasticceria che conosci la persona che l'ha trasformato in cioccolato.
Vabbè, è come dire gli youtuber, non è che è piccolo il mondo, però se fai quel lavoro lì conosci.
Sì, sì, gira e rigira. No, deve essere un mondo, forse diciamo che qui c'è un'alta concentrazione in Italia, come non so, in Francia.
In Italia ecco. Ci sono, scusami, circa 30.000 imprenditori, 30.000 pasticcerie.
Cazzo, tantissimi. Poi ci sono dei bambini, scusate, dirò delle parolacce, perdonatemi. E la nazione più forte, vi prego ditemi che
Italia.
Siamo noi. Davvero? Lo stiamo dicendo perché dobbiamo fare i fighi o è davvero così?
No, siamo noi assolutamente.
Sì. Più dei francesi?
Oggi sì.
Sì.
Beh, poi a cascata noi abbiamo il culto del bar, il bar è riempito di...
Ti voglio dire che anche in Francia attualmente, che 15 anni fa non si parlava di pasticceria con bar... Adesso in Francia quasi tutti i grandi nomi a livello internazionale e mondiale hanno aperto anche loro i loro bar. Mm-mm. Perché è un'occasione. Hanno rincominciato a fare le brioche, allora le brioche, la viennoiserie come la chiamano, era di esclusiva dei panettieri.
L'odore del burro.
La brioche è francese, sì, si chiama brioche.
La brioche è un conto, il cornetto che fanno in Italia è un'altra cosa.
Sono due cose diverse,
totalmente diverse. Oh. Il cosiddetto croissant parisien è croccante, fa un po' di tiramolla all'interno perché generalmente non ha zucchero. Se tu metti lo zucchero in un prodotto, la crosta in breve tempo diventa molle perché lo zucchero attira a sé l'acqua. E i francesi hanno fatto questo croissant parisien copiando il kifli viennese che è nato da una storia che avevano sconfitti i turchi e avevano fatto questo prodotto a forma di mezzaluna o qualcuno dice la finale della scimitarra. E alla fine l'hanno arricchito di burro perché i francesi
se non mettono il burro non sono contenti.
Sì. Difatti fanno anche le supposte col burro così uno le può mangiare.
No, io ci crederei qualsiasi cosa tu dica.
Io non sto dicendo niente perché non so se credere.
No, sapete, lui dice che il cioccolato bianco è una supposta per bocca. Non lo chiama cioccolato bianco
perché non esiste, no, il cioccolato,
perché non c'è, perché il
cacao. Non c'è cioccolato, giusto,
che manca la parte essenziale, il cacao.
Capito, nel cioccolato bianco non c'è cacao.
Cosa mi state dicendo, ragazzi?
È una schimicata, è una roba chimica.
È come se mi abbiate detto, mi aveste detto.
Abbiate cioccolato. Sì. Sì, Babbo Natale non esiste.
No, no. Luigi!
Quelle cose che si dicono.
Non dirlo, stavo per dirlo io, poi mi sono bloccato.
Vabbè, comunque. Ho un gioco da farvi fare.
Sì.
Non te l'ho neanche
avevo una domanda. Ma sai, avevo una domanda. La viennetta è di Vienna? Perché si chiama? Ed è un dolce o è solo una roba di industriale?
È un prodotto industriale che ha avuto successo, anche conferitogli un nome adatto che dà la sensazione di qualcosa di leggero,
anche
di antico, di storico, di tradizionale.
E invece non è nulla di tutto questo. Ma la viennetta è una truffa, ragazzi.
E il cioccolato bianco non ha cacao. Tutte queste cose.
Comunque l'importante è che piace alla gente quando
sì, no, è molto buona la viennetta, mi piace. Siete è una truffa, ma è molto buona. Non so chi la faccia la viennetta, l'algida, non lo so, scusatemi.
Che buona che è. Vero.
Quanti, cioè... Poi facciamo il gioco,
sì,
no?
Sì,
perché
sì,
ho un sacco
sì,
di
prego,
domande.
Prego.
Quanta competizione c'è tra pasticceri?
Beh, i pasticceri che hanno parecchie competenze non hanno competizione con nessuno. Sono quelli che non ce l'hanno che hanno competizione con gli altri.
Che flexino qua, eh?
Però
un po', cioè, ci saranno dei cioè,
però
farete
mercato,
una lotta.
Ma no, il mercato...
C'è una lotta, era brutto da dire, però...
Ci sono i campionati.
No, lui vince, voi avete vinto... Ogni anno l'Oscar della pasticceria mondiale.
E sei stato l'allenatore della...
Che senso?
Sì, è stato leggo, della squadra italiana ai campionati del mondo di pasticceria.
Sì? 8 volte.
C'è una panchina?
Ma che cosa fa l'allenatore ai campionati?
Cerca di far sapere il talento che uno ha e non di usarlo malamente.
Come l'allenatore di calcio.
Se uno è capace a fare un cerchio, è inutile che insista a fargli fare il quadrato.
Giusto.
Cercherò di fargli fare il cerchio e dargli una visione totalmente diversa.
Totalmente tonda.
Perché il talento è come il denaro, chi ce l'ha non sa averlo.
Ah sì?
Oh. Io conosco un sacco di gente ricca che sa di essere ricca.
E che se la gode.
Ed è un motivatore delicatissimo.
Pazzesco.
E invece sì, come è dolce.
Come si chiama? In senso ironico. No, sì, sì.
Come si chiama l'Oscar invece della pasticceria mondiale?
Coupe de Monde.
Francese.
Francese.
Beh, perché francese? Perché non lo facciamo in Italia se siamo i numeri uno?
Ci sono dei campionati mondiali minori. Minori. Per i junior, per le donne, non perché è un campionato migliore per le donne, ma perché i francesi non ci avevano pensato, in poche parole. Ecco.
Oh.
Non vedi. Bello francese.
Lasciamogli il campionato
Coupe
mondiale.
Coupe du Monde, quello. Come si dice?
Coupe du Monde.
Coupe du Monde.
Sì.
E cosa ti danno? Una statua?
Una statuetta? Sì, a parte quel trofeo che danno, ma dal momento che ha una comunicazione in tutto il mondo, ti dà onori e onorificenze.
È il corrispettivo della stella Michelin della pasticceria.
Grosso modo, anche perché in pasticceria la stella Michelin non la puoi avere. Perché la pasticceria è un prodotto democratico che tutti possono mangiarlo. Mentre entrare in un 3 stelle del... Non tutti possono frequentare un ristorante di lusso.
Come diciamo noi, siamo un lusso affordable.
E avete mai inventato nella vostra pasticceria un dolce che non esisteva?
Spesso, quasi tutti i giorni.
E cosa fai? Lo brevetti?
Allora, se no...
Non si può brevettare un dolce?
Sì, ma basta cambiare
basta
qualche
cosa. Basta mettere 3 grammi in più di zucchero.
Però qualcuno ci avrà... Cioè qualcuno l'ha mai fatto?
Allora...
Sì.
Di brevettare il dolce.
Sì, sì, se l'ha fatto, però basta veramente fare una variante.
Sì, ci
piccoli,
aggiungo un po' di...
Un lampone basta. E la ricetta è diversa.
Non serve niente.
Hai visto i maritozzi attuali che ci sono in giro che sembrano una bocca che ride?
Sembrano degli smile.
No, aspetta. Sì.
Ecco, quello è stata Deborah che l'ha inventato.
Sembra
aspetta,
un Pac-Man.
Fatemeli vedere. Maritozzo.
Maritozzi, che è probabilmente uno dei dolci che fa... tradire tantissime diete a tantissimi italiani.
È vero.
Maritozzo.
Aspetta, lo metto nello schermo. Voilà. Che è di un
appetibile. L'hai inventato tu?
No, smile. No, non questo. Non questo. Questo è il tradizionale, quello allungato. No. Sì, però mettete maritozzi massari.
Queste qua sono imitazioni.
Ok. Metti maritozzi massari.
Quello ci assomiglia un po'. Eccolo qua.
Pazzesco.
È come una bocca che ride.
Che bello.
Ecco.
Bellissimo.
È il nostro prodotto più venduto.
E poi la bocca che ride è quella di quello che lo mangia. Quella che lo mangia.
È il terzo prodotto più venduto. Qual è la classifica? Il secondo?
Primo il panettone.
Panettone, lo sapevo.
Regolarmente tutto l'anno?
Sì.
Raga, ma è troppo buono. Posso dire la verità? Io non ho la capacità di capire che un panettone buono da un altro... Cioè non ho quella roba lì in bocca, ma quando mangio il panettone di Ginio...
Te ne accorgi.
Sento proprio la differenza rispetto agli altri panettoni.
Come se ne avessi assaggiati 10.000.
Sai quanti panettoni mi arrivano a casa a me durante Natale?
Quindi ti fai il panel?
Sì, sì, li assaggio tutti. Mi arrivano tutti i panettoni, cioè di...
Belli, buoni.
Di gente con un nome importante... E devo dire che sento la differenza rispetto agli altri.
Ecco, dicevate prima golosità, ogni tanto parte a tutti quel momento dove prendi proprio un barattolo di crema spalmabile gusto nocciola e magari, giusto perché non diciamo, oppure prendi anche...
Non
un
ha capito
panettone.
Nessuno che cosa.
Nessuno. Sì.
Nutella.
Oppure prendi il panettone, il pandoro... E mascarpone,
Madonna.
E panna montata.
No, però il nostro panettone con
è una bestemmia, no? Meglio.
Sì.
No, si vede che questo va assaggiato così com'è.
vi voglio raccontare un piccolo aneddoto. Ero su una televisione nazionale e il conduttore mi dice: cosa fate con i vostri prodotti avanzati? Ho detto: veramente il mio panettone non avanza mai, perciò abbiamo finito qua il discorso.
Bella,
è stato visibilmente incazzato.
Non avanza nulla.
Valgono molto le materie prime, devono esserci materie prime di altissima qualità, certo. Burro innanzitutto, la vaniglia, e pensa che in un pandoro la vaniglia è più visibile perché non contiene i canditi e l'uvetta, quindi la vaniglia sono quei puntini neri.
Lo so perché io seguo molto il maestro Ginio, mm-hmm. E la vaniglia è l'aroma naturale più potente che esista in natura.
Bravissimo. E abbiamo ricevuto una recensione che diceva: caspita, ma voi avete scenerato le sigarette nell'impasto.
No,
ma no.
No, è davvero.
Sì. Che so, che è il bacello aperto.
Sì, è aperto con la polverina.
Sì, sembrava cenere.
Cioè. Wow. Quanto conta la creatività nel vostro lavoro?
Io penso che la creatività conti in tutti i lavori, proprio nel senso più assoluto. E senz'altro ti fa vedere un attimo più lontano della punta del tuo naso e ti indica il percorso che dovresti fare.
Però non è sì. Tutto, cioè si parte dalla conoscenza, certo. Delle materie prime, poi valgono tantissimo adesso i processi, perché quando inizi ad avere più punti vendita devi ovviamente codificare tutti i prodotti, industrializzarti come numeri, ma rimanere
una boutique.
Esatto,
sì, certo.
Quindi è quello,
è difficilissimo.
Adesso abbiamo 80 pasticceri.
E però anche lì secondo me la creatività è fondamentale per trovare la chiave di volta. Guardate, in questo poi io sono sempre affascinato dalle cose che ritornano in questo podcast. Una cosa che torna sempre, sempre, sempre in questo podcast.
Siamo noi.
Sì.
I presentatori.
No, è la componente creativa. Cioè, abbiamo avuto ospite un futurologo che ci diceva che è una persona che prevede ipotetici scenari del futuro per le aziende e ci diceva una cosa che vabbè è risaputa, credo ormai, che in un futuro prossimo le macchine sostituiranno l'uomo in tanti lavori, in tanti settori, e l'unica, forse l'unica cosa che ci distinguerà nel mondo del lavoro è la creatività rispetto alle macchine, certo. Perché è una cosa che è difficile da ricreare.
Ti posso dire che amo il futurismo. Una volta partecipavo a parecchi convegni sul futurismo. Si dice che se l'uomo non frenerà un attimo l'intelligenza artificiale a l'IA, l'uomo più intelligente quanto aveva di valore? 270, mi sembra. Einstein era un po' più cretinetto, ne aveva 196. Sì. L'intelligenza artificiale supererà, così se la lasciamo libera, 12.600 come valore totale. Allora, competere con l'intelligenza artificiale, se prima non sarà amministrata, non so dove andiamo a finire.
Sì.
Spero che l'uomo abbia ancora il cervello di non dimandare tutto alle macchine, ma la creatività che tu hai detto sia riservata solo a lui e non alle macchine. A un dato momento
è molto difficile. La componente creativa è una cosa secondo me molto difficile da ricreare.
La differenza tra l'industria e quello che stiamo facendo noi è che l'industria adatta il prodotto alla macchina, noi facciamo l'opposto, adattiamo la macchina al prodotto,
certo.
Esatto. E se la macchina non riesce, non lo facciamo.
Wow, pazzesco.
Lo fate fare all'uomo.
Lo fa, esatto. E comunque questa parte tecnologica è seguita da mio fratello. Io e lui siamo completamente diversi, fortunatamente, quindi complementari.
Certo,
perché dove
non vi sovrapponete.
Esatto.
Che bello, ognuno occupa
pazzesco.
Uno spazio.
È bello perché c'è la voglia di fare qualcosa di qualità, di mantenere una tradizione, ma dall'altra parte c'è anche voglia di espandersi,
sì.
No?
A proposito di qualità,
è una bella sfida.
Ma infatti noi siamo una startup con 50 anni di esperienza, perché la parte imprenditoriale è partita 3 o 4 anni fa, perché prima avevamo la sola pasticceria di Brescia, mm-hmm. E quindi a noi piace dire proprio che siamo una startup.
Ma lo siete.
Avete appena iniziato a esplodere.
Pazzesco. Il dolce più antico del mondo?
Allora, il dolce più antico del mondo, a livello storico, nasce in Babilonia, è una specie di croccante. Il dolce cremoso più antico del mondo è una cheesecake greca.
Oh.
Ne abbiamo una antichissima anche in Sardegna, a base di formaggio e menta. Comunque, quando parliamo di cheesecake, pensiamo sempre agli Stati Uniti.
Sì, invece... è vero.
È qua.
Credo non abbiano hanno inventato qualcosa gli Stati Uniti nella pasticceria?
Beh, hanno inventato il business.
Il business.
Sì. Che non è poco.
Che non è male.
Vabbè, ah, loro si sono espansi bene. Loro col cibo hanno la capacità di venderlo e renderlo appetibile. Beh, sì. Aggiungono quantità spropositate di panna e zucchero.
Come si chiama quello lì che faceva la trasmissione delle torte?
Il boss delle torte,
quello americano, italo-americano,
sì.
Che faceva delle cose che sembravano immangiabili.
Zucchero e burro.
Ma no, erano di pongo, sono di Didò, perché molte di queste torte sono finte, l'ho scoperto.
Diciamo che la struttura è fatta in legno o in polistirolo.
Beh, si è stati a casa di Facchinetti, che tiene le torte dei compleanni, e ha delle torte di 10 anni fa, esattamente.
Perché sono di pong, c'è una parte che si può mangiare e la parte sopra, quella
credo sia zucchero invecchiato, sì. Che rimane così com'è.
Sì, è zucchero a base anche di burro di cacao.
Assurdo.
È una specie di plastilina quando lo utilizzi.
È bello da vederlo, da vedere. Ecco, a proposito di qualità e di anche quantità over quality, oggi ho portato, questo è uno stacchetto che non avevo detto a nessuno, ho portato del dolce e non faremo vedere, ho censurato. Ma non dovete mangiarlo, l'ho preso io, l'ho comprato. Venendo in qua. Non facciamo vedere i marchi. Ho messo lo scotch sulle etichette.
Vabbè, però io voglio saperlo. Di chi è. Ok. Lo scotch è trasparente.
Vabbè, sì.
Hai detto che hai messo lo scotch?
Eh sì, c'è lo scotch. Non si dovrebbe vedere. Lui qual è il marchio?
È per farti dire.
Che scotch hai messo?
Non si vede che cos'è. Vabbè. Comunque, ho portato un dolce. Non diciamo poi il brand.
Ok, non lo diciamo.
Poi tireremo a indovinare. Poi da una pasticceria.
Classica.
E poi sempre qui, ho censurato sempre. E vi chiedo un parere sulla qualità di questo. Che questo è il 90% delle cose che vengono mangiate dal cittadino.
Dobbiamo
comune. No, potete assaggiare con le mani e con gli occhi.
Comune di Milano?
Comune di Milano, sì. Io ho preso 20 minuti fa, prima che
la settimana scorsa.
Allora, questa è una brioche.
Questa è una brioche al cioccolato. Poi abbiamo una brioche alla crema.
Vediamo. Brioche. No. Poi la bippiamo io. Allora, da cosa partite?
Parti dai grassi di questa.
Pasticceria classica.
Come sono?
Aspetta, apriamole
tutte. Sì. Qui abbiamo...
È un momento bellissimo.
Sì. E qua c'è...
Quello cos'è?
Che l'italiano medio si trova davanti a queste cose, sì. Comunque.
Quello c'è incollato il...
Qui è per l'estetica, ho pensato. Era... ho cercato... sono entrato in questo locale, ho detto...
di San Valentino.
Datemi questa, per favore.
E quello cos'è? Ah,
qui a proposito cheesecake. Di cheesecake.
Cheesecake.
Fatta probabilmente a mano da una...
Ma senti,
da una
la forchetta l'hai presa?
Sì, ma non credo vogliate assaggiare. Non ho toccato niente, sono commestibili.
Guarda, qua ti dicono c'è il burro.
Il commestibile non vuol dire che sia buono.
Assolutamente.
Giusto.
È come l'acqua potabile, non è detta che sia buona da bere.
È vero. Giusto. Poi avrete dei palati molto più fini dei...
No, allora...
Dei miei. Dei
partiamo torte brioche della pasticceria, milanese.
Crema.
Aroma classico del panettone milanese.
Quindi lo stesso impasto può essere?
O no?
No.
Troppo pesante.
È pastosa magari.
Non è burro.
No, è margarina.
Ah, la margarina è la versione pacco del burro?
È la versione economica.
Economica. Pacco.
Ah.
È più economica, ma il peso poco lievitata, pesantissima.
Sarà un netto, le nostre sono 50 grammi.
Perché è totalmente lievitata, poi questo infatti si vede che è proprio...
Ok.
Se tu la assaggi, attacca al palato, perché la margherina va a un punto di fusione sui 42-44 di punto di fusione, perciò il palato non riesce a farci volare.
Quindi
via.
Il classico palato
ti si allappa la bocca,
sì. Sì.
Colla.
Che magari ci si rende
conto. Era una pasticceria rinomata o normale?
No, no, è possibile che fosse.
Beh, qui davanti, qui davanti, scusa, sarà pure una pasticceria figa. Allora.
Insomma, no, no,
no, no, in Duomo.
Sì, ma non...
no. Okay. Questa è quella del McDonald's.
Questa è piatta, eh? Questa è...
C'ha una masticazione lunghissima. È la sorella come impasto, ma okay. Fatto l'impasto meno tecnico, non è cotta.
Ah, è pure cruda.
E probabilmente
non è cotta. Come?
Perché? Avrà i conservanti.
Perché c'è dentro una crema, la crema nel cuocere produce vapore e poi la fa collassare.
Ah, per quello è tutta.
Questa è sicuro surgelata, è cotta,
sì,
e,
sì,
e l'ha lasciata lì un giorno a riabbassarsi.
Due merde.
Perché è una cosa che non si rende conto, cioè, una cosa
tutte e due.
Quando vedete le paste che allora, hanno questo rivolo di cioccolato, spesso sono di quelle surgelate.
Sì, sì.
Vedi? La cottura qua sotto, un forno che ha più calore sotto.
Com'è no. La cottura? No, non
è una cottura con un forno termoventilato. Qua è in regolare, fatta da una manualità da cane.
Mi piace il commento tecnico giustissimo. Proprio qui è proprio per l'estetica di cui parlavamo prima.
C'è un cuore che vuol dire che ha avuto l'infarto, un cuore così.
Sì, sì, è rappresentato da una...
E poi, spezzato. Come vedi qua, è molto più bianca.
Sì.
Perché nel cuocere la confettura produce vapore e nel produrre vapore non cuoce alla perfezione.
Mamma mia, comunque è un casino, raga, fare i dolci fatti bene.
Ma pensa il giorno che pensi di regalare, effettivamente. Pensa fossero stati dei miei doni. Esteticamente?
Non è male esteticamente, dai.
Non è male esteticamente, è un dolce medio, ma è buono. Buono da mangiare.
Sì. Eh beh, qui è comfort food. Adesso ti trovo un...
Cosa fai?
Fazzoletto.
Ah, ok.
E vi libero da queste, da questi obrobri.
Io lascio degustare a te.
Sono le 5:40. Oh, sì, sì, ci stiamo larghi. Sì, questi non consiglio di provarle. Comunque, una cosa che io spesso... un altro di quei temi ricorrenti di cui parlavamo. Io ho fatto per un periodo il barista.
Comunque, se vai a comprare pasticceria, ti consiglio questa e non quella.
Vabbè, certo.
Questa?
Sì.
Oh, me...
No, no, il marchio, quello che ho
sì,
censurato.
Sì, tanto lo bippiamo.
Sì, sì, sì. No, comunque, ecco, dicevo che una
pazzesco.
Buona parte delle paste che mangiamo nei bar sono surgelate.
Sì, anch'io ho avuto
fatte
un bar
in massa.
Volevo ricordare che anch'io ho lavorato in un bar per 3 anni.
Ed erano surgelate le paste.
Una schifezza, sì. Arrivano queste robe smantrappite.
Beh, ma a volte cioè, lavorano molto meglio le industrie di molti artigiani, no?
Eh beh, certo. Vabbè, è vero, questo è l'esempio lampante, eh?
Sì.
Un prodotto industriale e un prodotto artigianale, meglio quello industriale.
Sì, alle volte perché ci sono degli standard, anche perché non sai che cosa accade nella cucinetta o nella pasticceria.
È vero.
Mentre nell'industria dei controlli magari a volte più,
eh sì.
Più serrati.
Com'è la gavetta da pasticcere? È tipo quella del cuoco? Il cuoco stellato è terribile,
allora,
ragazzi.
Ti spiego la gavetta che ha fatto fare a Deborah.
Ok.
Veniva in pasticceria, le facevo fare il magazzino, le facevo pulire le teglie, lei si incavolava. Ma io, tutti i mestieri più umili, lei si incavolava perché si sentiva la figlia del titolare, aveva la laurea in tasca e io le ho sempre detto che se uno vuole comandare deve conoscere a fondo le difficoltà o la facilità del lavoro che lo circonda. Come puoi giudicare un lavoro se non lo conosci? E tu puoi giudicarlo se lo fai, e se lo giudichi sai che hai la competenza per farlo.
Però metti una cosa, una gavetta di 15 anni, cioè poteva anche durare qualche anno in meno.
Cioè, un po' severo.
Beh, ma spesso magari è proprio per...
Beh, se sono arrivati lì lei e suo fratello...
Un motivo c'è.
Sì, magari anche un po' di rabbia che gli ho messo nel corpo e nell'anima.
È giusto, però il ragionamento è giusto. Se vuoi comandare, devi prima essere comandato, in modo tale che sai come comportarti con le persone che lavorano con te, perché è anche un lavoro di squadra, immagino.
Guarda, vale tanto il capo pasticcere quanto chi è al lavandino oppure che lava il pavimento, perché noi il pavimento non lo laviamo alla sera, lo laviamo 4 volte al giorno. E se serve che c'è il pavimento un po' sporco perché è caduto qualche volta, lo lavano 5-6 volte.
Certo.
E perché dico sempre che l'ordine del tavolo, l'ordine del laboratorio ti pulisce la testa e riesci a lavorare meglio.
Ecco, detto questo, stiamo facendo un grosso lavoro con dei manuali, perché parliamo tanto di qualità, ma ci deve essere la qualità anche nel servizio. Quindi, essendo noi distanti dai vari punti vendita, il personale di servizio deve sapere come rispondere.
Ah beh, certo, dovete avere un canovaccio delle regole base da seguire.
Non è facile.
È difficilissimo.
Perché delle volte ti trovi davanti delle persone che hanno delle esigenze e il personale, per esempio, non sa esattamente cosa rispondere.
Però li stiamo formando.
Per ora avete aperto solo in Italia?
Sì.
È più che sufficiente per rimanere.
No. Cavoli, oh, ma un Iginio Massari a New York?
Ci stiamo già lavorando.
A New York.
A New York? No. Secondo me, vi dico una cosa, se aprite New York, sbancate.
Però prima vogliamo partire dai paesi più affini all'Italia.
Quindi... perché il problema poi è la squadra che trovi in America, esatto. Lì sono cazzi.
Quindi la Spagna.
Quindi Spagna
prima di tutto e Svizzera.
Però
poi i paesi che invece sono molto attratti dal Made in Italy, quindi l'Inghilterra.
È attratta dal Made in Italy l'Inghilterra.
Sì. E poi ci sono comunque anche tantissimi
i cazzi loro.
Norvegia.
Ci sono.
Se mai voleste.
Anche l'Uganda.
Anche la Svezia e la Norvegia hanno la tassa sullo zucchero, meglio non andarci.
Ah, davvero? Ecco, sono cose da considerare effettivamente.
Sì, sì. E anche l'est, quindi l'Asia, soprattutto
ti posso
Singapore,
dire che il
Giappone.
Il panettone in Germania si può avere un successo da mandare.
Ah sì,
però raga,
sono golosissimi.
Sì. Raga, se lo fate a New York, sbancate. Se trovate degli italiani che vivono, cioè, che è pieno,
sono solo italiani.
È pieno, gli fate delle belle interviste, dei bei casting fatti bene,
i foglietti su dei muri
con una squadra della Madonna, magari state lì 3 mesi giusto per vedere che lavorino bene. E poi lì
sì che c'è, immagino che lo standard debba essere non alto,
altissimo,
di più, quindi è lontano da casa.
E lì dobbiamo capire, perché per ora la produzione è tutta Brescia. Mm-hmm. Anche degli altri punti vendita.
Tu dovreste trasfare una produzione anche lì.
Capire se è possibile, se ci costa di meno il viaggio, no? La parte della logistica con la produzione ancora centralizzata nella nostra città, oppure se ci conviene aprire un laboratorio in loco.
Aerei pieni di torta. Aerei pieni di torta ai posti nei sedili.
Beh, comunque è una bella avventura, cioè è una bella sfida, non è una cosa da poco, è una figata.
Non ci annoiamo.
Hai un sacco di massime, deve essere bello essere cresciuti magari con un motivatore in casa.
Deve essere...
O traumatico.
No, perché si vede che è un uomo
deciso,
che aveva un obiettivo deciso in testa e ha detto, cazzo,
guardate che quando avevo 7 anni, cioè lui alla piscina... anche abbastanza lunghetta, perché sono 20-22 metri, mi faceva fare 200 vasche, io non potevo alzare la testa.
Dall'acqua?
Dall'acqua.
Ma in che senso?
Morire. No, nel senso che facevo le 200 vasche, poi potevo permettermi di uscire dalla vasca.
Un addestramento militare.
Sì. Ma ne va anche soddisfatto.
Anche io
farò
così. con i miei figli farò esattamente così, uguale.
Allora, rendetevi conto, ne va fiero di questa cosa. Mi ha traumatizzata, no?
Allora, Deborah, ho incominciato a portarla in palestra a 3 anni. Le facevo fare judo.
Bello.
E le facevo fare le arti marziali. Sua madre, per renderla più bambina, le faceva fare danza classica e ginnastica artistica.
Ha fatto un sacco di cose, però. Un sacco di esperienze.
E perciò è cresciuta, non robusta, perché è sempre stata magrolina, ma a 8 anni faceva il braccio di ferro con i ragazzi da 15 anni e li batteva tutti, umiliandoli, ovviamente. E non ce n'era... Che io la guardavo... E gli dicevo, non cedere, eh?
Giusto, giusto.
La dinastia Massari competitiva, quindi. Cioè, nel senso, siete, siete addestrati e pronti a...
Ti voglio dire che il suo fratello è esattamente all'opposto.
Non vi... Dai, lo lui, vero, lui perdeva braccio di ferro con la sorella.
No, no. Non è mai stato per lo sport.
Ah, ok.
Mentre okay, lei è sempre vissuta per lo sport.
Per beh, forza ti sei scagliata tutto su di me, cioè, così,
perché tu sei la prima figlia?
Sì.
Ah, beh, hanno allora esaurito gli sport da scegliere su di te.
No, perché sul primo figlio dai tutto, sul secondo dici,
un po' più morbido.
Sì, quando se cade non ti preoccupi più, tipo,
perché sai che se non si fa niente, esatto, di gomma.
Esatto. Beh, diciamo la fama di intransigente, diciamo, è esplosa con Masterchef e c'è credo il video meme più bello del mondo, l'hai mai visto?
No.
Qual è?
Lo metto su.
Mettilo che mi fa.
No, forse l'ho vista.
Troppo ridere.
Ho visto tutto in realtà.
Aida si chiama?
Alida. Sì,
scrivi
sì, sì.
Alida Igilio Vassari e fa troppo ridere. Lei è anche brava, eh? Cioè, la seguo su Instagram, è simpaticissima. Quel momento lì però è credo è uno dei top meme della televisione italiana.
Alida discute con Massari sul suo piatto.
Sì, è pazzesco.
Sì, sì, l'ho visto.
L'hai visto?
Sì.
Quando dice buttiamo via 10 anni di storia. 10 anni di di cultura per non fare, per fare quello che piace agli altri. È stato molto bello. Uno scambio di visioni pazzesco.
Il gusto aromatico di base dell'elicriso qual è?
La licorizia e il curry.
E il curry si accompagna bene con che cosa?
Lei non voleva cucinare la carne.
È vero.
Io il pollo non lo cucino.
Ah sì? Ah.
Cioè io non vengo qua a fare i compiti. Io vengo qua a portare la mia idea di cucina, che non è cucinare il pollo al curry.
Sta caricando, genio.
Coraggio.
Allora, probabilmente tu non hai ancora capito dove sei. Qua sei in un concorso e dici io cucino quello che piace a me, in poche parole. Tu devi cucinare quello che piacciono agli altri. La purè di patate è amarissima.
E in più gli smonta il piatto, c'è cioè, un momento...
Comunque è uno dei piatti peggiori che ho assaggiato in questo concorso.
Ragazzi, lei credo fosse convinta di aver fatto il piatto più bello della sua vita, credo.
Certo.
Questo momento è fantastico. No, lascialo, ti prego, è bellissimo.
Di storia, arte, poesia, scrittura, musica, per fare quello che piace agli altri.
Patata, dai, un po' mi spiace, ma fa molto ridere, raga. Credo ne riderà anche lei, credo. Vabbè, basta, finito. Beh, mi ha fatto molto, molto ridere. Però
qua
spacca.
Qui non è una roba seria, qua.
È
cioè,
una roba seria.
All'estero si però dice il cibo. Qua, per noi non è il cibo.
Però
cioè,
è fantastico perché è un dibattito che in tanti mondi, anche artistici, no, si pone il tema: faccio quello che piace a me o faccio quello che piace agli altri? Se scrivo una canzone, la devo scrivere che piace a me? O nella musica, solitamente, se fai le cose che piacciono agli altri, sei un venduto. C'è questa concezione. Immagino che nell'arte culinaria sia totalmente l'opposto. Ed è una cosa, è una figata.
Che l'importante in realtà è che quando hai un gusto, uno standard di gusto così alto, probabilmente quello che piace a te è quello che gli
allora,
altri non sanno neanche di
c'è la cucina della mamma. Cioè quando cucini per 20-30 persone e puoi fare quello che piace a te, ma è circuito a pochissime persone, cioè,
certo.
La cucina è capire e capire la gente. Se tu non vuoi capire la gente, fai la musica che piace a te.
E certo.
E no, però non capisci la gente, allora lavori per chi? Lavori per la gente o per applaudirti? Perché il discorso è tutto lì. Se lavori per applaudirti, fai quello che fai, fai tutte le stronzate che vuoi, che non sbagli. Però devi pensare a una cosa: se rincorri il successo o se ricordi il cesso, perché se rincorri il cesso fai cagare in continuazione.
Bella
pillola.
Questo spero venga estratta e messa in quelle pagine
sì,
motivazionali
tipo sì, baci
per imprenditori.it.
Ah è vero, ogni tanto ci mettono in queste cose tipo
vabbè qui è vero, è verissimo quello che hai detto. Io ho appena distrutto
la televisione.
Sì, perché come dicevamo prima, alla fine ciò che conta è il numero degli scontrini. Cioè noi abbiamo dei dipendenti,
ma giustamente
noi abbiamo un'azienda e quindi dobbiamo vendere, dobbiamo andare incontro al gusto delle persone.
Ma è giusto,
ovviamente seguendo ciò che è la nostra filosofia, ecco.
Una volta sono andato in bagno a Muschio E qui nel nostro bagno, e non si apriva più la porta, l'ha dovuta sfondare lui, tipo film americano.
Ha tirato un calcio.
Ha tirato dei calci finché non ha sfondato la porta.
E tu eri già in panico?
No, sapevo che è abbastanza grosso per sfondare una porta, quindi ero tranquillo. Beh, stavo leggendo una cosa. Hai avuto un dissing con Ernst Kram a proposito di una tecnica per temperare il cioccolato.
Beh, io non ho avuto niente. È l'altro che ha avuto un attimo.
Cos'è successo? Raccontami tutto, sono già conquistato completamente da questa cosa.
Beh, è successo un gran successo. Che un uomo andando al cesso non aveva carta d'osso, si pulì con il dito grosso.
Un sacco di aneddoti successi.
No, questa non la sapevo, non la sapevo. Bellissima.
Comunque, il cioccolato ha delle tecniche per temperarlo.
Temperarlo
per essere lavorato.
Ok, perché temperarlo io mi sto immaginando
quando vedi un uovo di
Pasqua. Micado dentro il temperino. No, io.
Che è lucido. Okay.
Temperare che significa?
Quando tu vedi un uovo di Pasqua, no? Non deve essere opaco, cioè deve essere lucido.
Lucido, okay. Per lucidarlo.
Per riuscire a staccarlo bene dallo stampo.
Se no non si stacca.
Ok, per staccarlo dallo stampo.
Deve
bene.
Fare delle curve di temperatura.
Ok, dei ma processi. Su Instagram tutta questa cosa è nata, è pazzesco.
Sì.
Cioè lui, ma ha iniziato lui? Sì. È tipo Alida, ha iniziato lui a girare.
Ha detto Massari ha sbagliato, il cioccolato si tempera a 22 gradi. 22 gradi diventa un blocco, perché il cioccolato a 22 gradi non si può lavorare, diventa duro. Ma già a 24 gradi è già solido.
Cioè si chiama fondente perché fonde la temperatura corporea.
Certo.
Quindi 22 gradi è Vabbè. Semisolido.
E perciò lui è andato avanti, poi Striscia la Notizia hanno fatto una caffonata, hanno fatto questo per dare più interesse,
hype, si dice così nel gergo giovane,
non lo so, però per me è stata una stronzata.
Finiva lì, immagino, cioè...
Vabbè. Poi personalmente non ho più risposto a nessuno.
Ma tu hai risposto? Chi è che ha risposto? Hai risposto tu?
Rispondeva lei.
Tu non hai mai risposto?
No, non mi interessava proprio. Cioè, parlare di cose che sono inutili, è come dire che la tua automobile va velocissima e ha le ruote quadre. Boom. Cioè,
bellissimo. Ma siete amici?
Ma
no.
Ti voglio dire che dovevamo fare qualche cosa assieme.
Non lo fate più?
Non lo faccio più.
Ragazzi, voglio essere il social boom dei pasticceri.
Ti voglio dire, quello che fa lui non lo so, quello che fa io, che faccio io lo so già.
Bellissimo, bellissimo. E niente, ci eravamo scritti, lanciamo un messaggio di pace per Ernst Kahn. Questa parte la saltiamo. Hai mai provato a fare le ricette del maestro? Io ho fatto una volta il tiramisù.
Mai.
Buonissimo, raga, faceva tiramisù. Schifo da vedere.
Perché l'hai fatto tu?
L'ho fatto io, sì, okay. Sì. Io ho seguito la ricetta sua e l'ho fatto io.
Ok.
Buonissimo, da vedere era terribile. Era tutto...
Mascarpone, come
no,
l'hai
fatto? No, ho fatto addirittura i savoiardi a mano.
La Madonna.
Sì. Perché nella ricetta ho fatto proprio i savoiardi. Cioè, ho fatto tutto un video. Pazzesco. Ci sono dei dolci della grande distribuzione che
ti
piacciono?
Gli abbracci, no?
Buoni. Sono buoni.
Ma sai perché?
Perché?
Perché è una sua ricetta.
No!
Allora, inizialmente sarà cambiata 60 volte.
Oddio!
Fermi tutti.
Come
gli abbracci
erano nata su una mia idea di 40 anni fa, perché io collaboravo con Mulino Bianco.
Ah.
E...
Bellissimo.
Sono esperienze della vita.
Ma non c'è la CIA dei biscotti?
Sì, la percentuale per ogni biscottino.
La
CIA
dei biscotti?
Mi piaceva questa azienda perché benché fosse un
mi
grande...
Mi piace che parli al passato e già mi piace tantissimo.
Non ci sono più dentro per quello okay, che mi piace okay. meno. ti voglio dire che era veramente una squadra che remavano tutti nello stesso senso, dalla proprietà, dall'amministratore delegato di quei tempi. E io mi trovavo non bene, ma strabene, perché lì è l'esempio valido perché un'azienda arriva al successo. Non c'era, cioè, c'erano dei problemi come dappertutto. Vabbè, certo. Però l'innovation proponeva anche cose assurde, ma però l'innovation, se non propone delle cose che sembrano assurde, che possono avere successo, non è un'innovation. Certo. E l'innovation poi si confrontava con la parte produttiva, perché diceva: abbiamo fatto questo, sì, ma lì la parte produttiva lavora già 24 ore e non possiamo farle, perciò certo, è inutile che tu vai avanti lo studio. Oppure, se c'era dello spazio, allora incominciavano a ragionare, però la parte commerciale diceva: ma questo qua è un prodotto che viene a costare troppo.
Certo, è un equilibrio di tutto.
È un equilibrio perfetto, ma tu vedevi la gente, la voglia di raggiungere il traguardo.
Che anni erano? Quando è inventato?
La prima collaborazione seria è stata nell'83.
Wow.
Non eri ancora nato.
Non ero ancora nato.
Degli abbracci, le persone non sapevano neanche come dare affetto prima.
Credo
di
che abbiamo appena, cioè, la gente lo sa che hai inventato gli abbracci.
Secondo me no.
Ho collaborato con gli abbracci.
Li hai inventati, nella mia testa li hai inventati tu. Sì. Lasciami stare.
Allora ti voglio dire che poi, se tu li vedi, praticamente sono due prodotti a ferro di cavallo che si accavalcano proprio come un abbraccio.
Sì. È vero.
È significativo anche il nome.
Certo. Dimmi un'altra cosa che non sappiamo, che magari è sconvolgente.
Tantissimo.
C'è cose che tipo non diremmo mai.
Non
che
del
c'è
privato.
No. Dico.
Ti immagini?
No, che c'è una cosa magari in cui hai messo lo zampino che nessuno sa.
Sono troppe.
Secondo me in troppe.
E dimmi, ecco, una più eclatante che dovremmo sapere tutti.
Beh, già gli abbracci per me.
Sì, è già tanto. Non so se
Ti voglio dire, quando mi occupavo di edilizia, perché io non ho mai fatto solo un lavoro, mi sono occupato di edilizia,
di palestre.
Ho avuto la palestra negli anni, verso la fine degli anni 70.
Lui insegnava,
negli anni d'oro.
Ho avuto 5.000 metri quadri di palestra con 2.500 metri quadri di tatami,
wow,
dove c'erano tutte le arti marziali. Dentro c'era anche danza, c'era bodybuilding, gli altri 2.500, era un po' tutto quello. C'era nelle lotte, c'era la savate francese.
E dove hai trovato il tempo di fare tutto?
Esatto.
Ti voglio dire che c'era mia moglie che non era gelosa delle donne, ma era gelosa della palestra. Perché io, finito il lavoro, andavo subito in palestra. Poi non guardavo mai l'orario, magari delle volte finivo alle 11 alla sera.
Quindi era importante far combaciare sempre.
Sì, bisogna avere un equilibrio per tutto. Io non l'ho mai avuto in
nulla.
Infatti
io è da 2 o 3 anni che lo vedo, cioè nel senso
che di recente.
Incredibile.
Esatto. Da quando la startup è iniziata, praticamente.
Per esempio, una delle cose che ho sempre fatto, ho sempre scritto male, ma ho sempre scritto.
Hai pubblicato dei libri?
Non
di cucina, dico.
Scusa. Io ho pubblicato di pasticceria, penso sui 150 libri.
Quelli immaginavo, però dico romanzi.
E i romanzi, ho scritto tanti racconti sul cibo, anche poesie sul cibo. Ho scritto delle poesie trasformate in canzoni, che avevo l'idea di darle in mano a Omar Pedrini per trasformarle.
Omar Pedrini dei
Timoria.
Che siamo amici da tanto tempo, perché lui abitava dietro alla casa nostra, okay, dove è nata la pasticceria, la nostra pasticceria.
Pazzesco.
E quando era bravo veniva regalata a scuola, quando faceva i compiti perfetti, veniva regalata una brioche, ma veniva tutti i giorni, mi rompevo un po' le balle.
Pazzesco, belli, che storie.
Sì, il judo quindi è stato parte importante anche nella
vita. Anche il pugilato.
È stato importante perché è quello che mi ha fatto recuperare parte del movimento della gamba destra, che ho avuto un incidente spaventoso mi avevano detto che non potevo più piegare la gamba, e invece sia il judo sia la bicicletta da donna, perché non avendo la canna di mezzo, se perdevo un attimo la pedalata, mi facevo dare dei colpi in continuazione, e i legamenti si sono allungati e ho recuperato. Fantastico. Il 90%.
Madonna.
Ma infatti, se tu lo vedi da quella parte, lui ha
una cicatrice.
Sì, mi avevano staccato l'orecchio.
Oh, incidente stradale?
Madonna.
Moto. Ti piacciono le moto?
Una macchina gli è passata sopra.
Allora,
ti piacciono le moto?
Mi piacevano, perché non ho più messo il sedere sopra una moto.
Immagino.
Pericolosissimo.
Avevo 20 anni, guarda quanto tempo. Sono passati 58 anni.
Madonna.
E praticamente una macchina uscita dallo stop mi ha preso in pieno, mi ha buttato sull'altra corsia, sull'altra corsia.
È
in quel
passata
momento,
un'altra macchina.
Una Volkswagen che mi ha passato sopra.
Porca puttana.
Potevi non essere qui facilmente.
No. Va bene. Lo leggerete sulla mia autobiografia.
Esatto.
Pazzesco. Ringraziamo.
Grazie mille.
La Massari Legacy. Mi piace un sacco dire questa parola, ragazzi. Spacca. Vorrei anche un giorno dire il mio cognome con Legacy.
I Fedez.
I
Ferragnez.
Non mi chiamo così.
La Legacy Ferragnez.
Non mi chiamo così.
È che è un ibrido, è comodo da dire.
Ok, va bene.
I Lucia.
I Lucia. La Legacy Lucia. Brutto,
Sì, un po'.
Ok.
Massari è bello.
Va bene. Massari. Ringraziamo la Legacy Massari per essere stati con noi. Grazie mille davvero.
Grazie mille.
Grazie
ciao a tutti.
Grazie a voi.
Ciao e grazie di averci invitato.
Grazie a voi.
Grazie.